Ecco, buonasera a tutti, siamo al nostro penultimo incontro e questa sera abbiamo desiderato proprio fin dal principio dare segno, spazio e onore a una parte importantissima della testa e del cuore di Don Giuseppe, cioè la sua straordinaria apertura e capacità di amicizia e di dialogo e di incontro mai banale con tutti i pensieri, tutte le culture, tutte le esperienze. Ci sono cose anche importantissime della biografia di Don Giuseppe in questo senso. E ho pensato di inaugurare la serata di questa sera ricordando una sua memoria di quando il grande capo del Partito Comunista fu colpito da un ictus, insomma, e così, e quindi la sua vita volgeva alla fine. E lui ebbe una comunicazione dalla Santa Sede in cui gli si chiedeva di andare a trovare questa persona. E Don Giuseppe, che era prudente, restio, ma anche piuttosto avveduto nelle cose, rispose che non si sarebbe mosso se non aveva avuto una precisa indicazione, e ricevette un telegramma in cui gli si diceva che la suprema autorità gli chiedeva di recarsi immediatamente questo illustre infermo senza perdere tempo. E quindi Don Giuseppe obbedì, c'era stato certamente un grande rapporto con questa persona. In questi giorni, fra l'altro, mi ha ancora molto stupito un certo modo e una certa presenza nella cronaca anche di queste memorie della fase costituente, dove per esempio viene ignorato che tra lui e Togliatti ci fu un certo dibattito nella stessa commissione in cui erano presenti, ma anche in un caffè di Piazza del Popolo dove stavano volentieri alla sera, alla fine dei lavori, perché Togliatti vedeva opportuno l'inserimento dei patti lateranensi nei principi fondamentali della Costituzione, mentre Dossetti aveva molti dubbi su questo fatto. E poi alla fine si concordò che andava bene così, e Don Giuseppe fu uomo fedele anche alla Santa Sede, come adesso mi pare sia la tesi di un libro che esce, sta uscendo, e quindi è verissimo di tutti questi contatti e di questa parte importante anche di mediazione che Dossetti ha fatto in quel momento anche rispetto alla Santa Sede, però con questo tipo però sempre di riserva e di libertà, insomma, in qualche modo di pensiero. Ecco, questa sera abbiamo qui con noi degli amici carissimi, vicino a me Umberto Mazzoni, poi Guido Fanti e Federico Stame, sono amici per noi da sempre, ci hanno sempre molto aiutato nel nostro tentativo di crescere nella fede senza perdere di vista quello che consideriamo un elemento coessenziale alla fede, che è quello di una laicità capace di interpretare anche i riferimenti preziosi della fede dentro alla storia e in una volontà e speranza di dialogo con tutte le culture, con tutti i riferimenti culturali, spirituali, filosofici, è vero, proprio come segno di una fede che sia quieta nel pensarsi consegnata al più piccolo del regno dei cieli e nello stesso tempo capace di un disegno molto vasto. ai nostri amici abbiamo chiesto di intervenire proprio come desiderano, quindi noi ascoltiamo volentierissimo da loro, guidati dal nostro Gigi, ecco, per quello che loro potranno desiderare di lasciare nei nostri cuori e nelle nostre menti questa sera. Grazie.
Naturalmente io non intendo assolutamente guidare nulla, anzi sarà bene che, avendo qui tre amici che hanno molti ricordi, molte riflessioni da esporci, sia particolarmente breve, però mi sembra che a loro tre si debba un momentino chiarire, Giovanni ne ha chiariti i fondamenti essenziali, ma insomma un po' più di cronaca, se andiamo sul più banale giornalistico, diciamo così. In questa parrocchia sono molte, non tutte, tutte le presenze ugualmente convinte che la figura di Dossetti debba essere conosciuta di più. Noi banalmente diciamo ci sono degli avvenimenti molto importanti nella storia italiana, il Novecento ci consegna, insieme a tanti guai e tanti dolori, però per l'Italia certamente due fatti, due documenti che sono molto importanti e nel complesso li crediamo positivi, anche se sempre da tenere vivi tra noi, la Costituzione e il Concilio. Non vi è dubbio che pur nell'autonomia e nelle differenze delle due carte, dei grandi documenti, c'è una caratteristica che una persona che ha contribuito in maniera molto molto incisiva nell'orientamento complessivo, si potrebbe dire, è stato detto da degli storici molto attenti, nell'architettura di questi documenti, nell'ordine nel quale queste grandi serie di temi potevano essere pensati e sistemati, è accertato, sono stati alcuni interventi di Dossetti sia all'Assemblea Costituente sia nei lavori conciliari. Quindi una persona, di fatto l'unico italiano, forse anzi l'unico in assoluto, vero, che ha partecipato a queste due assemblee portando un contributo di orientamento, è Dossetti. Nonostante questo, questa persona oggi è abbastanza studiato e seguito nel cotè laico, diciamo così, in modo particolare proprio dagli studi costituzionali, e è studiato, si ha la prova che è studiato, ma però è ottenuto, osteggiato, insomma se ne parla a fatica, c'è un nodo, ci sono dei nodi da sciogliere. Bisogna capire bene che cosa abbia detto questo cristiano e questo cittadino attivissimo nel suo discepolato cristiano, anche sul piano civile. Allora, certamente la nostra ricerca è inadeguata, siamo povera gente, facciamo poche, però riprendendo a cercare di capire che cosa ha detto Dossetti, un certo percorso l'abbiamo fatto su alcuni testi che vediamo, e anche l'incontro di questa sera, come è stato detto, per noi è un aiuto ad una riflessione che punti a un certo punto non soltanto tanto, certo le testimonianze sono e saranno preziose, proprio per questo questi tre amici sono qui convocati, ma a noi poi compete di continuare, e lo continueremo già nell'ultimo incontro, in una riflessione che si sforzi di riportare a unità in qualche modo, perché com'è poi possibile che questa persona che è stata così utile venga in un certo senso così temuta la sua utilità, o mal rimpianta l'inutilità, o non essere stato sufficientemente valorizzato. Ci sono dei problemi che forse però richiedono che si vada in qualche modo anche al di là della cronaca e della storia e si affrontino invece le questioni aperte. Credo che basti vedere che cosa succede per certi aspetti nella vita del paese, dello Stato, della Repubblica e anche nella vita della Chiesa in questi giorni, per capire che ci sono alcune cose che debbono essere meglio registrate e meglio chiarite. L'ipotesi che ci permettiamo di avanzare dalla nostra remota periferia è che nello studio di questo pensatore e di questo uomo così attivo, che però ha molto pensato, c'è stato detto pensava molto l'azione e pensava tutto a partire da una concezione di vita cristiana, che però incontrava moltissimo il senso della responsabilità laica, della responsabilità verso le istituzioni, della responsabilità verso i non credenti, e queste sono cose, combinazioni faticose da chiarire, però forse la riflessione finale verso la quale ci orienteremo in avvenire, noi che crediamo che sia importante capire che cosa diceva Dossetti, andrebbe proprio nel tentativo di individuare perché queste cose così difficili da fare e da far capire sono in realtà non dei problemi storici, ma sono dei problemi aperti nel nostro presente e forse, se ci riusciamo, portare dei contributi, perlomeno nelle nostre coscienze, per affrontare meglio il futuro. I tre amici qui sono, li conoscete, sapete tutti di alcuni almeno, lo sapete, perché il nostro Fanti è stato sindaco, Guido Fanti è stato sindaco di Bologna, è stato presidente della regione, ma è un uomo che ha vissuto l'esperienza comunista per lunghi anni con grandissima convinzione della sua forza e tuttavia con uno spirito molto critico e libero che io ho potuto verificare e conoscere in tanti colloqui con lui, datandolo addirittura da dei giorni che sono stati molto difficili, la vicenda dell'Ungheria. In fondo credo che si possa dire che da quella data che molte cose si sono mosse più rapidamente nell'intelligenza e nel cuore di Guido Fanti, ed è una persona che ha ricavato molto dalle sue esperienze politiche anche nella sua relazione con Dossetti e con Leucaro e con la Chiesa bolognese, quindi di questo certamente ci dirà cose importanti. Il professor Mattoni è uno storico qui della nostra università, ha una grande conoscenza delle realtà che Dossetti ha pensato e toccato e se ne parlerà da par suo. L'amico Stame è quello che ostenta un certo disagio, perché dice lo conosco meno, non l'ho frequentato, ne sapete più voi, però ha sempre detto nel colloquio che ha avuto con lui una cosa molto importante, che lo affascina e lo intriga, lo inquieta capire meglio che cosa era per Dossetti l'obbedienza. E quindi, siccome siamo tutti convinti che per Dossetti l'obbedienza era una cosa importantissima, vediamo in che senso il laico o erede di tradizioni spirituali diverse, ma che mettono certamente l'obbedienza in grande spazio, lo si dirà Stame per ultimo su questo punto. Sentiamo.
Ma io trovo una certa difficoltà stasera, o perlomeno quando pensavo di dover intervenire e dire qualche cosa questa sera. Perché? Perché le cronache di questi giorni sono talmente per me folli e che dimostrano che si sta andando verso un catafascio generale tremendo, che pensare e ripensare al modo con il quale abbiamo vissuto, e io in modo particolare poi ho vissuto per anni a fianco di Dossetti, è un altro mondo, era un altro mondo. E oggi si ritrova in una situazione che è difficile da spiegare e da pensare. Anzi, io a questo riguardo, poi alla fine del mio breve intervento, vorrò fare una proposta qui a Don Giovanni, a tutti noi, vediamo, una proposta concreta che si riferisce alla necessità per me di riprendere a fondo l'esame di quello che è successo a Bologna. Tu parlavi del 56, sono appunto quegli anni lì, 56, 60, 66, 70, l'epoca in cui Bologna ha vissuto un momento straordinario, perché ha visto contemporaneamente, da un lato, e dico dalla parte mia, la necessità di un ripensamento profondo che era iniziato già prima della Ungheria con la destalinizzazione, cioè la condanna dello stalinismo, che aprì nell'ambito dei comunisti un dibattito profondo, serio, che ci ha messo di fronte a un ripensamento complessivo del nostro essere e del nostro fare politica. Per cui sono stati momenti molto, molto interessanti, forti, e che ha comportato la necessità per molti di noi a un esame profondo di quello che poteva essere una linea politica che abbandonasse lo schema tradizionale della rivoluzione d'ottobre per affrontare invece la via democratica al socialismo in una realtà quale quella italiana. Ora, nel momento in cui avveniva questo travaglio interno nostro, ci siamo venuti a trovare sul piano politico a un combattimento. Ci siamo conosciuti. Quando cioè, per obbedienza, ecco un altro caso di obbedienza, Dossetti accettò l'ordine del cardinale Del Carro di presentarsi come competitore di Giuseppe Dozza nella elezione amministrativa del 1956. E anche quello me lo ricordo, perché è stato un momento per noi interessante, perché noi avevamo tutta la nostra impostazione, l'ossa del bilancio in pareggio, della buona amministrazione, della sana amministrazione, che abbiamo cercato poi di portare avanti e di mantenere come un'eredità importante. Ma di fronte a una... eravamo abituati ad avere di fronte degli anticomunisti duri, la triplice alleanza delle grandi forze economiche, la parte della stessa Democrazia Cristiana e anche da parte dello stesso cardinale Ercaro, che non ha mica scherzato quando è venuto a Bologna con la sua invenzione dei frati volanti, della necessità di affrontare l'avversario sul terreno anche proprio della propria azione. Quindi ci siamo venuti a trovare in una condizione della necessità di capire quello che stava succedendo, perché i nostri avversari, che erano poi quelli che seguivano Dossetti, il gruppo non del partito della Democrazia Cristiana, ma i giovani che si sono raccolsero attorno a Dossetti, da Artigò a Gigi e gli altri amici, ci troviamo di fronte a gente che non urlava l'anticomunismo, ma che ci criticava, diciamo, da sinistra, perché diceva che eravamo dei conservatori, che facevamo sì una buona politica amministrativa, ma non avevamo l'inventiva, la necessità di andare oltre a fare delle cose nuove che rispondessero ai bisogni della città e soprattutto della gente. E questo ci colpì, ci fece riflettere. Vincemmo comunque le elezioni e Dossetti entrò in Consiglio Comunale. Ed entrò in Consiglio Comunale non per fare la minoranza, disse, ma noi siamo qui per rappresentare una alternativa propositiva. Noi siamo qui per criticare quello che ci sembra fatto male, perché vogliamo che la città migliori e vada avanti. E da lì nacque poi, adesso per non farla troppo lunga, la cosa principale, l'attuazione dei consigli di quartiere, che vide appunto da un lato Dossetti, Ardigò col suo libro bianco. Lo ricordo Ardigò perché non sta molto bene, quindi è una persona che va rappresenta molto per Bologna. E allora la necessità di affrontare questo tema nuovo, che vide la confluenza per realizzare i consigli di quartiere da un lato dell'amministrazione Dozza, dei socialisti che erano con Dozza nella giunta comunale di allora, e con Dossetti e Ardigò, il trio che poi compose la proposta per fare i consigli di quartiere, che era una novità assoluta in Italia, perché non esisteva. E perché i consigli di quartiere? Perché si diceva, e noi eravamo tutti d'accordo, che era necessario dare in mano alla gente la possibilità di discutere e di decidere sui problemi della città. E infatti i primi consigli di quartiere che nacquero a Bologna erano improntati a orientamenti di effettiva realizzazione, cioè non erano false apparenze, ma erano concrete realtà che discutevano, ad esempio, le licenze edilizie, venivano discusse dai quartieri e occorreva il parere favorevole dei quartieri per dare la possibilità. E ricordate che erano gli anni in cui Bologna cresceva tumultuosamente, perché era uscito dal momento della ricostruzione della guerra e c'era l'espansione, già iniziava l'espansione, quindi i problemi edilizi erano problemi importanti, e tanto più importanti in quanto l'occhio del quartiere evitava le speculazioni, importava, perché su questa base le possibilità edilizie venivano accompagnate alla realizzazione dei campi sportivi, delle cose che andavano incontro alla realtà del quartiere. E quindi quello fu il primo punto importante. Dopodiché cosa avvenne? Avvenne che ci fu il concilio. E qui Tossetti era già uscito dal Consiglio Comunale, rimase in Consiglio Comunale per 2 anni, sempre con questo orientamento e con questa spinta, e poi anche qui tornò il problema del suo rapporto con la Chiesa e l'obbedienza di nuovo nei confronti della realtà di diventare, di abbandonare la vita politica. E diventò segretario, coadiutore di Lercaro per il Concilio. E l'attività del Concilio, e qui c'è anche Angelina Alberigo, e voglio ricordare tutto il lavoro che ha fatto Alberigo per raccontare il Concilio, per pubblicare tutto quello che è successo al Concilio e come ha partecipato la realtà bolognese espressa da Lercaro e da Dossetti alla formulazione anche degli più importanti atti che poi il Concilio emise nella sua decisione finale. E da qui noi che eravamo lontani, guardavamo al Concilio anche noi con molto interesse, perché si rappresentava una svolta profonda nella politica stessa della Chiesa. Noi valutammo che al momento del ritorno di Lercaro dai lavori del Concilio nel dicembre del 65 fosse necessario, e questa è stata un'intuizione che nacque nella giunta di allora, fosse necessario esprimere un saluto al ritorno del Cardinale, per un saluto per quello che aveva fatto non solo per la Chiesa, per aver portato nell'ambito del Consiglio la voce della Chiesa e della rappresentanza, diciamo, bolognese, ma di aver portato al Concilio nello stesso momento anche la voce e i sentimenti della più larga parte della cittadinanza bolognese, soprattutto quando si doveva intervenire nei confronti dei temi della pace e del rapporto dei cittadini e del rapporto fra la realtà della Chiesa con le istituzioni cittadine, per poter imprimere uno slancio nuovo nella vita attraverso delle encicliche che sono rimaste fondamentali. Ora, a quel punto avvenne quello fatto che nel dicembre, al ritorno di Lercaro dal Concilio, una delegazione del Comune guidata da Dozza si presentò al binario. Quando scese il Cardinale, pronunciò un saluto di ringraziamento a nome di tutta la città, cosa che colpì molto, perché ricordavo prima i rapporti con la Curia e l'amministrazione erano stati molto forti, turbolenti e molto impressionanti da un certo punto di vista. E questo suscitò fece colpo. E rappresentò un momento che io credo che sia un momento di svolta per la vita di Bologna. In che senso? Nel senso che dopo avemmo tutti la esigenza, avvertimmo la grandiosità del fenomeno, del fatto, e avevamo l'esigenza di dare un seguito a questo saluto, perché non poteva rimanere così un momento isolato. E l'occasione fu offerta, purtroppo di lì a poco Dossa dovette abbandonare per ragioni di salute, io venni eletto sindaco, e nel momento stesso della mia elezione avevamo pensato con Dossetti che cosa poteva rappresentare un momento di dare una continuità a quel saluto di Dossa, per consentire dei rapporti che aiutassero il processo politico che si era aperto a Bologna. E lì fu una discussione per sapere che cosa era più importante, e decidemmo di scambiare uno scambio di lettere. Una lettera fatta da me e una lettera fatta da Lercaro, che poi era Dossetti che l'aveva fatto. E queste lettere avvennero con un sistema che poi continuammo per tutti gli anni in cui ci fu Lercaro e Dossetti a Bologna. Cioè, le cose che si dicevano bisognava saperle direttamente. Io mandavo la mia lettera, in Curia, e la Curia mi ha mandato la lettera del Cardinale, la risposta. Quindi, per cui quando sono stato eletto c'era un dirigente democristiano che mi diceva: ma com'è che sei così tranquillo? Poi, nel momento in cui apri un momento molto difficile di un'eredità complessa come quella di Ross, allora io gli ho fatto segno: ce l'ho qui in tasca la mia... ce l'ho qui in tasca la mia serenità. Era proprio questo scambio di lettere, che non era un saluto formale, ma era un impegno da parte nostra e da parte della Curia di dare vita a un momento nuovo nel rapporto per il bene della città. Cosa che poi, adesso lo faccio un po' troppo lungo e voglio accorciare, divenne poi consistente ancora di più, perché fatto questo scambio di lettere dice: e allora? E poi? E qui abbiamo fatto una cosa che invano è stata ricercata anche dalla CIA, che fece un'indagine accurata su Bologna e sul modo come si svolgevano i rapporti fra il cardinale Dossetti e il sindaco. E ci fu una inchiesta che venne pubblicata poi, quando resero pubblici i documenti, sono finiti i 30 anni, e allora è venuto il documento della CIA che diceva come facevano, e non capivano come avvenisse la cosa. E la cosa avveniva in modo semplice, che in una casa dei gesuiti, nelle appendici della San Luca, avveniva il punto, era il punto di collegamento, in cui ci scambiavamo tutte quelle cose che era necessario scambiarsi per andare avanti. A cominciare da che cosa? Dall'esigenza di dire: allora, come diamo seguito? E ci furono varie ipotesi, e alla fine prevalse, in questa discussione che avemmo, prevalse l'orientamento di dire: bene, diamo all'Ercaro la cittadinanza onoraria. Cosa che avvenne, e qui voglio dirlo perché in genere si dice quando se ne va, adesso non se ne parla più, ma ci tornerò su questo fatto, ma quando se ne va si dice: Fanti che ha dato la cittadinanza. No, non è stato Fanti, è stato il Consiglio Comunale di Bologna nella sua unanimità, e in piedi, si alzarono tutti in piedi per dire che era la cittadinanza onoraria all'Ercaro, era un atto che veniva compiuto dal Consiglio Comunale nella sua entità real istituzionale. E arrivo alla cittadinanza onoraria, e devo dire con molta amarezza che da parte dei responsabili della Curia bolognese è venuto avanzando passo a passo, dal momento che ci si distaccava dal 1966, un processo per cui adesso non si parla più della cittadinanza onoraria. Se voi notate, in tutti gli atti ufficiali presenti, la cittadinanza onoraria del Caro è cancellata, è cancellata. Tutto il più si parla della concessione all'Ercaro dell'Archiginnasio d'Oro, che avvenne, ma fu una conseguenza della cittadinanza onoraria. Della cittadinanza onoraria, adesso mi è capitato di trovare l'unica commemorazione che avvenne, l'avvenne durante durante il mandato di Guassalocca, nel 2001. E facemmo, e c'eravamo insieme con altri, il ricordo di un anniversario della cittadinanza onoraria all'Ercaro. Dopo fu l'unico elemento che venne. Perché? E qui vengo alla proposta. Perché qui riprendo ancora Dossetti, perché 10 anni dopo l'evento Dossetti disse, in occasione di una conferenza che tenne alla sala, mi pare al Podestà o alla Farnese: guardate che i discorsi che sono stati fatti in occasione della cittadinanza onoraria debbono essere studiati, ripensati, perché non sono discorsi effimeri, ma discorsi che hanno un valore anche per il futuro. E in effetti, se si va a vedere questi discorsi, che ripeto sono i discorsi fatti col solito sistema, e ne sputavamo, non dico pagina per pagina, ma comunque per blocco di appunti a blocco di appunti discutevamo nello stesso modo, ci trovavamo, oppure lì faceva capo il punto di postale, il rapporto fra noi e Dossetti, e ci scambiavamo tutte le opinioni e i discorsi sono nati in questo modo. Cioè attraverso una visione, come se fossimo due stati, la diplomazia, ma era una cosa interessante e importante, perché avvenivano su un piano di costruzione di un discorso. Che cos'era questo? Era come organizzare e come far vivere il rapporto fra l'istituzione municipale e l'istituzione chiesastica. Cioè il rapporto fra la curia e il comune in una realtà che necessitava di questa visione costruita assieme. E infatti se si vanno a vedere i due discorsi, contengono da un lato questa affermazione che fu recepita bene e subito, della necessità di una svolta, per cui tutti i miti che ci trascinavamo dietro dall'Ottocento, quelli cioè che la religione era un elemento sovrastrutturale che poteva essere eliminato attraverso lo sviluppo economico e sociale eccetera eccetera, l'abbandono di quell'orientamento che sanzionò un elemento di novità, introdusse un elemento di novità nell'ambito non solo bolognese ed emiliano, ma dico anche a livello nazionale, anche se poi lì le cose andarono in un altro modo. Ora, ecco perché l'importanza di questi documenti, ed è l'importanza anche che deriva dal fatto che è a far capo da quel momento che si aprì per Bologna, nell'ambito delle sue realtà non solo istituzionali, ideali e culturali, ma nella realtà economica, sociale, nel campo degli interventi. Basta pensare al discorso del piano Tang, quel piano famoso che facemmo sulla base di un'indicazione che ci venne dall'Ercaro, di affidare a questo architetto giapponese il disegno di una Bologna del 2000, come la chiamiamo allora, e purtroppo fu vanificato negli anni successivi perché se ne attuò solamente una parte e l'altra parte rimase chiusa in un cassetto. Ora, il problema che cos'è? Che nasceva in questo modo un rapporto che non era il rapporto fra cattolici e laici, non era questo, era il rapporto fra, certamente fra i cattolici, ma i cattolici che rispondevano a una chiesa, quella famosa chiesa locale, come venne fuori dal concilio, che era la chiesa direttamente da Ercari, da Dossetti, che ispirava un'azione che si compenetrava nell'ambito suo proprio con quella che era la realtà istituzionale che veniva avanti da parte di chi aveva la responsabilità di portare avanti i processi. Io continuo a dire oggi che la Bologna che viviamo oggi, noi oggi concretamente, è la Bologna che abbiamo costruito in quegli anni e perché in quegli anni avveniva questo elemento nuovo. Ed è toccante, ad esempio, il discorso di Lercaro. Rileggerlo ancora adesso, ed è un discorso in cui la penna di Dossetti, e non solo la penna, si vede tranquillamente, quando lui dice, io mi sento, è la prima volta che un cardinale rientra in questo palazzo dal 1859, e ci rientra come rappresentante, come pastore di una chiesa che si presenta con umiltà, perché vuole rappresentare il senso della popolazione e incontrarvi con voi che siete i rappresentanti di questa popolazione, in modo tale da essere in una formula che poi derivava dalla Gaudium Spes, cioè una potenzialità di intervento che rappresentava una novità assoluta nell'ambito non solo nostro, ma nell'ambito anche della stessa appartenenza dei cattolici nella vita politica. Cioè il rapporto non era fra, appunto, come avviene adesso che stanno discutendo Vabbè, in modo... Lasciamo stare, che lo vediamo tutti, era un rapporto che era un rapporto organico, diventava un rapporto organico che ha consentito a Bologna di rifiorire, di avanzare, di creare delle cose nuove, cose che nessuno poteva immaginare e che invece si sono potute realizzare. Ed è anche in questo senso che c'è il grande rammarico del modo con il quale poi questa spinta, che è stata una spinta positiva per Bologna, che ha durato per anni e per decenni, non abbia potuto trovare sviluppo ulteriore. Sappiamo tutti le condizioni che sono state, l'abbandono di Lercaro, Dossetti che anche lui viene allontanato in un certo senso, lui stesso si allontana, e però manteneva sempre questo rapporto con Bologna. Noi usavamo avere uno scambio di lettere, di appunti, e l'ultimo che mi mandò fu questo: io adesso vado via, abbi il rapporto con Alberigo, è come se fossi io. E quindi affidava a Giuseppe Alberigo proprio il compito di continuare quella che era l'azione sua. Ora, tutto questo discorso perché l'ho fatto? Non solo perché il tema era questo, il modo con il quale ho avuto questa grande fortuna di poter vivere un momento certamente difficile, ma un supporto di questo genere, le cose sono andate avanti molto bene. Ma il punto è questo, che l'offensiva che è stata creata contro questo orientamento e questa impostazione è stata notevole, non solo dal punto di vista, anche dal punto di vista politico complessivo. Spadolini, che ha fatto la campagna contro il pericolo che da Bologna partisse la Repubblica Conciliare, e faceva articoli su articoli sul Carlino per individuare il nemico da battere in questa nuova situazione che si era venuta a creare a Bologna. Ma poi i nemici ci sono stati a molte parti. Anche questo stesso cosiddetto riformismo bolognese che il Mulino aiutava, che il Mulino anzi presentava con molto, si dava un aiuto notevole, pur sempre su posizioni critiche, questo stesso riformismo è andato fino a un certo punto e poi le cose sono cambiate anche lì. Cioè l'evolversi della situazione non è stato in un senso positivo in avanti, ma di freno, di rallentamento, di indietreggiamento e di una situazione quale quella che stiamo vivendo ancora oggi noi qui a Bologna. Ma soprattutto quello che è venuto a mancare, e si dimostra, lo ripeto, in questi giorni sul piano nazionale, il dibattito che avviene, che può rappresentare, vediamo la cosa del Papa, vediamo Mastella, vediamo la sporcheria di Napoli, che sono tutte cose che diventano incomprensibili. Perché qui non c'è la sporcizia? Ma perché noi, come tante altre parti d'Italia, abbiamo fatto una cosa molto elementare, cioè non solo raccogliere la sporcizia, ma bisogna incenerirla, bisogna trasformarla, e abbiamo cominciato a fare fin da allora. Ricordi Alpi, socialista Alpi, presidente della Netess Urbana, e era il presidente di questo primo inceneritore. E cosa facemmo? Che i soldi che ricevevamo, perché c'era ancora anche allora la tassa del rusco, però non andava a finire per chissà che cosa, la tassa del rusco serviva a rimodernare l'inceneritore in modo tale che non fosse come avviene adesso, è un inceneritore moderno che non solo brucia tutto, ma controlla anche il fumo che esce in modo tale che non superi una certa densità e quindi si assicuri una nessuna. E ora questo, tutto questo rappresentava un divieto, perché non fosse così anche da altre parti. Ecco, c'è una situazione che, torno a ripetere e chiudo, che mi pare molto che si avvia uno sfascio notevole, di fronte al quale bisogna reagire, di fronte al quale bisogna avere ancora la forza per opporvisi. E io credo che il modo per il quale anche oggi possiamo opporre una realtà positiva e propositiva, possiamo trarre ispirazione da un discorso, dai discorsi, dalle impostazioni che consentirono a Bologna di vivere quella straordinaria avventura degli anni 60 e 70.
Sì, noi ringraziamo Fanti per il ricordo di avvenimenti, ma anche di scelte, di pensieri importanti. Posso soltanto dire che io ricordo con imbarazzo come Dossetti sembrava dormire mentre il Consiglio Comunale discuteva la cosa dell'inceneritore, perché era una discussione molto tecnica, e ricordo col suo naso. E siccome era annunciato che lui avrebbe concluso da parte del Gruppo Democratico Cristiano, io tentavo di dargli degli scossi per vedere che stesse attento, perché come avrebbe fatto? E invece alla fine del discorso fece un intervento nel quale entrò puntigliosamente nel sostegno e nell'analisi delle varie, e questo era veramente un'energia straordinaria, e quindi ci furono dei voti positivi e si poteva fare di comune accordo uno sforzo che insomma va continuato, ma ci ha collocato per lunghi anni su una base diversa insomma da quella che si poteva tenere. Queste possono sembrare semplificazioni eccessive, ma è per dire che tutta la ricerca che si sta facendo qui tra di noi su quelli che sono gli elementi di una vita cristiana, che però non è affatto spiritualistica o soltanto di interiorità, ma incontra appunto i bisogni, le situazioni della gente, dei poveri, dei rischi terribili della guerra, della realtà internazionale alla quale anche un'amministrazione locale deve rimanere sempre attenta, tutte queste energie c'erano, è vero, all'interno di una grande libertà di pensiero. Adesso orribili adesso. Però su questo penso che effettivamente la riflessione di uno storico possa aiutarci. Adesso capisco che dopo tutte queste premesse tu ti prendi paura, ma sei bravissimo, sceglierai tu i punti che possono aiutare questi giovani vecchi a capire meglio.
Ma
il tempo è quest'uomo.
Dopo questi ricordi di Guido Fanti, io mi ero preparato a casa qualche cosa, ma in realtà provo a proseguire un po' la riflessione di Guido. A partire da un'altra esperienza vissuta e che può essere indicativa, ecco, di come si dessero alcuni rapporti e come abbia inciso Don Giuseppe nella realtà bolognese e appunto dall'altra parte, diciamo, di Bologna, cioè dalla Bologna non religiosa o laica, per usare questo termine iper abusato. Io mi trovai, partiamo appunto anche in questo caso da una esperienza personale, mi trovai a vivere nella metà degli anni Ottanta una esperienza diretta proprio del seguito di una relazione tra l'amministrazione pubblica e Dossetti, cioè io a quel tempo lavoravo in Regione Emilia-Romagna, ero nell'ufficio del presidente della Regione, che allora era Lanfranco Turci, e è l'anno, ecco, in cui viene concesso a Don Giuseppe l'Archiginnasio d'Oro, cioè siamo nel 1986, che è poi lo stesso anno in cui esce anche il libro delle Querce e di Montesole con la corposa introduzione. Come tutti sappiamo, il discorso che verrà tenuto in una sala dello Stabat Mater da Don Giuseppe è un po' il ritorno alla parola, alla voce pubblica, ecco, di una persona che per quasi un ventennio, insomma, si era 18 anni, ecco, si era ritirato, diciamo, da una presenza pubblica. Quindi si trattava anche di spiegare a questo, chiamiamo, nuovo ceto politico che nel frattempo si era del PC, che nel frattempo aveva ricoperto le posizioni che erano state prima di Guido, chi era Dossetti, da dove veniva, insomma, qual era la sua tradizione, l'utilità che poteva esistere per tutti da un confronto e da un arricchimento reciproco. E io mi ricordo che appunto trascorsi parecchio tempo proprio a spiegare, a ricostruire per i miei interlocutori, appunto, della regione, la personalità di Dossetti, che al limite così veniva ricordata poco più che per, appunto, il libro bianco, la battaglia d'Ozza con Dozza nel 56, ma poi appunto c'era stato uno svanimento, ecco. E devo dire, ecco, che appunto la cosa più importante, più interessante, ecco, fu quella di riuscire, ecco, a far presente, a far comprendere in alcuni casi, appunto, la grande opportunità che si dava con una ripresa di un dialogo, di un'interlocuzione con una personalità come Dossetti. E divenne, per certi versi, ecco, dopo il suo discorso all'Archiginnasio, ma appunto anche nella fase preparatoria, un po' un elemento di contraddizione, che poi è diventato di forte arricchimento, nel senso che si faceva molta fatica, ecco, nonostante ci fosse stato le varie posizioni di Berlinguer, l'immagine del compromesso storico, i governi di unità nazionale, poi conclusisi, insomma, con la tragedia del rapimento e dell'uccisione di Moro. Ecco, ma nonostante questi passaggi, la relazione con una personalità profondamente radicata nella cultura di fede e che testimoniava questa sua fede, poi in qualunque cosa facesse, veniva avvertita inizialmente in maniera molto, molto intimorente, ecco, il timore di cadere in qualche forma, come dire, di filoclericalismo, di sporcarsi le mani troppo di incenso, non lo so, ecco. E E invece, ecco, più o meno con un metodo analogo perché a quello seguito da Guido, si ebbe questa possibilità appunto di stabilire una serie di confronti appunto attraverso lettere, attraverso scambi epistolari che poi avevano come punto di riferimento sempre il meloncello, più o meno l'arco del meloncello, ecco. E ecco, devo dire che per l'amministrazione bolognese, ma soprattutto in quel caso io, la mia esperienza non riguardava il comune di Bologna ma riguardava la regione, l'esperienza fu sicuramente di arricchimento, in quanto appunto una amministrazione, ecco, io ritengo che l'amministrazione regionale di Lanfranco Turci sia stata una buona amministrazione. Personalmente non credo, anche vedendo poi le sue posizioni di oggi, ma personalmente non credo che avesse una particolare sensibilità per il mondo dei credenti o il mondo cattolico, ma tuttavia nonostante questa stato d'animo di partenza, ecco, mi sono reso conto che appunto anche una personalità molto estranea a questo tipo di cultura era rimasto decisamente colpito, ecco, da Don Giuseppe. E alcune iniziative che si diedero, ecco, in regione, ecco, furono, come dire, nacquero anche in conseguenza di quella relazione, così come la riapertura anche di rapporti più continuativi, ecco, con lo stesso istituto, da parte dell'ente pubblico, con lo stesso istituto di via San Vitale. Quindi, e anche tutta la fase, diciamo, di costruzione, di realizzazione della nuova struttura monastica di Montesole, ecco, ci fu una sensibilità appunto che si mostrava in crescita. Ecco, quello che diciamo che questo tipo di rapporto può aver avuto due generi di conseguenze. Una, direi, probabilmente molto più misera, nel senso che immediatamente o direttamente poi fruttificò in maniera relativa. Certamente non abbiamo esempi di relazioni come quelle che si poterono sviluppare nella stagione di Guido, anche perché appunto, ahimè, il quadro della Chiesa bolognese era radicalmente cambiato. Ma tuttavia, ecco, certamente questo genere di relazioni che si mantennero con Don Giuseppe hanno poi, come dire, fortemente contribuito, secondo me, a far sì che qualche anno dopo, ecco, cioè quando c'è la seconda ripresa, diciamo, di una presenza pubblica di Dossetti con la difesa dei valori della Costituente, della Costituzione, cioè nel 94, ecco, i rapporti tra, diciamo, le istituzioni locali e Don Giuseppe non si fossero mai in realtà interrotti, e insomma il sindaco e come sa viene Pedratti, insomma il sindaco e Don Giuseppe si reincontrarono abbastanza facilmente, cioè si riuscirono a entrare in sintonia abbastanza bene su quella tematica. Ecco, io credo, ecco questo, vorrei proprio rappresentare l'enorme disponibilità che Don Giuseppe ha sempre offerto alle istituzioni pubbliche della città o della, diciamo, della regione, del luogo dove lui ha operato massimamente, dove ha fondato la sua comunità. Ecco, una disponibilità assoluta, ecco, senza equivoci, senza come dire, reticente, senza parole non dette, con molta franchezza, ma anche appunto con una estrema disponibilità. Ecco, il servizio in questo caso alla comunità, intesa in questo caso come momento di aggregazione pubblica e politica dei cittadini, degli elettori, è sempre stata altissima. Ecco, questo credo che vada proprio riconosciuto, ecco, a Don Giuseppe, cioè la comunità bolognese, la comunità emiliana, credo che gli debbano essere realmente molto debitori di questa disponibilità, anche una volta appunto superata la stagione dell'impegno più diretto. Ecco, non ha mai tradito, ecco, il suo impegno a costruire una realtà diversa e più positiva, insomma, in cui gli uomini si confrontassero per le idee e per le capacità di realizzazione e non appunto per delle forme irrigidite o precostituite di vana ideologia. Ecco, questo credo che sia uno dei punti principali, ecco, di cui Bologna deve andare orgogliosa, ecco, di aver avuto queste possibilità di incontro. Ecco, il grande lascito, direi oggi, in un periodo che giudichiamo tutti abbastanza triste, è appunto quello del sapersi spendere in maniera totalmente gratuita per la propria collettività. Ecco, questo devo dire, ecco, credo che gli enti pubblici, debbano essere, gli organi di governo locali debbano essere appunto straordinariamente grati a Don Giuseppe Dossetti per questa sua disponibilità. Ecco. E anche oggi io credo che uno dei temi probabilmente, ecco, da seguire, ecco, nella, come diceva Guido, nella necessità di riprendere in esame appunto quello che è stata la Bologna a partire dagli anni 60, ecco, vada anche appunto tenuta presente la disponibilità di, come dire, anche gratuita di persone a spendersi. Ecco, qui c'è Angelina e l'Anna Alberigo, e è stato citato il professor Alberigo da Fanti. Ecco, io mi ricordo che nel costruire appunto quel genere di rapporti all'interno della regione, lavoravo anche un po' in archivio della regione, che allora non esisteva neanche, ogni ufficio aveva più o meno i propri fondi, e allora nell'ufficio di presidenza, cercando delle così, delle tracce o delle attestazioni di rapporti tra la regione e la, il mondo cattolico, mi capitava spesso di trovare dei pareri, delle valutazioni, dei giudizi, la cui, appunto, avendo io lavorato al centro di documentazione, la calligrafia, anche se spesso questi testi non erano firmati, la calligrafia di Alberigo mi risultava assolutamente chiara. Allora, ecco, era una città in cui delle personalità di alto livello, appunto, come può essere Giuseppe Alberigo, ma come tanti altri, si spendevano gratuitamente al servizio della città e della collettività, fornivano pareri, davano contributi, suggerivano soluzioni. Ecco, io credo che uno dei guai di Bologna di questi ultimi tempi sia proprio che si è inaridito per colpa di tanti, ecco, si è inaridita questo fecondo scambio, ecco, cui tutti si rivolgevano indipendentemente da un convincimento o da un coinvolgimento politico o partitico, ecco, ma ci si rivolgeva all'autorità e all'istituzione, appunto, riconoscendola come fondamentalmente l'istituzione che contribuiva al bene pubblico, e anche scrivere cinque righe era dare un contributo a questo bene pubblico. Ecco, credo che questa sia una lezione che io ho imparato soprattutto in quella esperienza, appunto, di quel lontano oramai 1986, ecco. E di questo io, appunto, sono sempre grato a Don Giuseppe. Ecco. Quindi vi ho raccontato una storia un po' noiosa, ecco, non ho parlato di nulla di quello che avevo preparato, ma
bravo. Bene, adesso credo che dopo aver sentito molti elementi della storia bolognese, visti dall'alto e con autorità per le esperienze fatte e anche per il lavoro più discreto ma concreto, vicino proprio alle cose così come nascono momento per momento, adesso sentiamo una persona che nella città è presente per tanti motivi culturali, professionali, con grande attenzione e forza, che ci dice che impressioni ha avuto di questa figura, che non ha avvicinato molto però ha seguito con grande interesse, riconoscendone sempre la rilevanza oggettiva di carattere e di livello.
Ma io ovviamente non ho assolutamente preparato nulla, ho soltanto ceduto alla gentilezza di Don Giovanni. Io non ho avuto, come diceva Luigi Pedrazzi prima, occasione di avere consuetudine con Dossetti, salvo aver avuto conoscenza di lui qualche volta al centro di documentazione negli anni trascorsi, per merito di Pino Alberigo, che mi coinvolse con grandi amicizie, di cui gli sono molto grato, proprio nell'associazione per lo sviluppo delle scienze religiose. Quello di cui sono sollecitato a parlare anche da quello che ha detto Gigi prima e risale anche a una riflessione che mi è capitato di fare parecchi anni fa, quando, non mi ricordo in che anno, ma vi fu a Bologna una manifestazione che si tenne nell'aula del Consiglio Comunale, ecco, però non mi ricordo quale fosse l'occasione.
L'avvenimento era un ricordo.
È un ricordo della cittadinanza, ecco, era a 10 anni direi dalla cittadinanza. Ed era una riflessione che a me veniva sul particolare concetto di obbedienza che esiste all'interno della Chiesa cattolica, e cioè all'interno della comunità religiosa, e anche della particolare accentuazione, della particolare modalità con la quale Dossetti ha praticato il concetto dell'obbedienza. Perché quando Giovanni Nicolini ricordava prima l'invito che fu fatto a Dossetti dal segretario di Stato di recarsi al capezzale di Togliatti, no? E Dossetti rispose che esigeva una precisa, un preciso incarico, cioè un telegramma. Resta da capire se sia stato più obbediente Dossetti o sia stato più obbediente la Segreteria di Stato, e cioè resta da capire chi abbia dettato le condizioni. Vero? Anzi, è chiaro chi ha dettato le condizioni. Il ricordo personale per me risale a 52 anni fa, era quando avevo 20 anni e cominciavo a interessarmi di politica a Bologna, ed erano appunto gli anni in cui, nel 56, quando si svolse la competizione elettorale in cui Dossetti fu candidato della lista della, capolista della Democrazia Cristiana, ed era, la, se non sbaglio, era la chiusura della campagna elettorale, di venerdì sera prima della domenica delle elezioni in Piazza Maggiore. Il discorso che fece Dossetti, e mi colpì molto allora negativamente, data la mia granitica allora, come posso dire, convinzione marxista o perlomeno immanentista, del discorso che fece Dossetti. Disse: la differenza tra noi e i nostri avversari consiste semplicemente in questo: essi sono seguaci di una dottrina molto rigida, molto coinvolgente, molto concatenata, che non consente a loro praticamente nessuna libertà, mentre noi siamo molto più liberi. Perché siamo molto più liberi? Siamo più liberi perché abbiamo un punto di riferimento altissimo, una stella polare a cui noi ci riferiamo come orientamento, ma in realtà poi dopo la trascendenza, il principio della trascendenza ci rende molto più liberi sul piano delle scelte mondane, delle scelte secolari. La differenza tra noi e i nostri avversari è che noi siamo più liberi. Ora, tutto ciò rovesciava totalmente una concezione dominante e dominante tuttora nella cultura laica e secolarizzata, e che cioè il presupposto della libertà è la fine della trascendenza e l'accettazione di una totale immanenza nei rapporti umani. Ecco, questo è un ricordo che, ripeto, allora io così, fra me e me, ridacchiavo quando sentivo dire queste cose da Dossetti, anche perché ero poi convinto che ovviamente avrebbe vinto la sinistra l'elezione per le quali io votavo. Però questo propone questo problema, che è un problema che a chi si interessi, specialmente da laico e da non credente come io sono, ai problemi della religione e dei rapporti tra la religione e le sue forme storiche e il mondo umano, è uno dei problemi fondamentali, nel senso che è anche il problema della coesistenza e della coincidenza in una società democratica di una presenza di forte comunità nelle quali il principio di fede non si concilia col principio democratico. Dossetti, lo stesso Dossetti, chi si legge, voglio leggere questo libro uscito in questi giorni su Dossetti, dove proprio c'è anche un ricordo proprio di Pino, la considerazione della Chiesa una passione, questo è il saggio di Pino Alberigo, dove ricordo come Dossetti dica giustamente dal suo punto di vista, il problema della Chiesa non è la democrazia ma è la collegialità. Poi Pino, nell'ultimo scritto che ha lasciato, pubblicato sul Cristianesimo della Storia, nell'ultimo numero, è forse andato anche più in là, perché ha detto: forse ho da ricredermi su alcuni punti di questa affermazione. Però rimane sempre comunque il fatto che quella che è probabilmente l'elemento portante e strutturale della civiltà e della cultura occidentale, che cioè è il cristianesimo, e che come sostanzialmente anche la ricerca storica più moderna, questo Umberto Mazzone, la sua moglie di me, ha accertato, è stato proprio il cristianesimo, anche nelle sue esperienze più audaci e più teocratiche, a come posso dire, precostituire la negazione di se stesso come pretesa di dominio universale, cioè la secolarizzazione è qualche cosa, la società secolarizzata è un processo che nasce dal dualismo istituzionale che è interno al cristianesimo. Quindi nella società cristiana esiste costantemente questa tensione tra il principio dell'obbedienza e il principio dell'accettazione dell'autorità. Dossetti secondo me è un esempio, posso dire, uno degli esempi più alti in cui uno possa riuscire ad avere mantenuto nella costanza della propria vita, mantenuto saldo il principio dell'obbedienza, salvo di fare di questo principio dell'obbedienza una concreta attuazione che ha dimostrato dei momenti di libertà massima. Secondo me questo è un punto che a chi guarda dal di fuori, a prescindere da quelle che sono le considerazioni che hanno fatto precedentemente Guido Fanti e Umberto Mazzone, questo riguarda non tanto un aspetto del rapporto tra Dossetti e la politica, Dossetti e la società bolognese, la società italiana intera, ma è proprio un elemento secondo me fondamentale perché è uno degli aspetti su cui un incontro definitivo e completo tra credenti e laici può avvenire in maniera totalmente diversa da come purtroppo secondo me sta avvenendo adesso, ecco, che avviene proprio sulla negazione di questi fatti e di questi principi, insomma. Non avrei proprio altro da aggiungere.
Mi sembra che con quest'ultimo intervento non solo abbiamo ascoltato una voce bolognese importante, originale, intensa, ma anche ci colleghiamo a molti dei temi che in realtà avevamo incontrato anche nelle serate precedenti. Il pubblico, cominciare anche da Nicolini che vedo, lo sento carico di possibilità, di chiarimenti. Comunque chi vuole prendere la parola, qui c'è un microfono che in genere poi qualcuno deve far circolare. No, adesso vediamo. Si possono chiedere precisazioni anche sugli avvenimenti, sulle cose che hanno colpito, ma introdurre altre testimonianze e riflessioni.
Io volevo solo riprendere il discorso di Federico e storicizzarlo in un certo senso. Ci fu un momento durante il pontificato di Paolo VI, che non so se per iniziativa del Papa o se per iniziativa di gruppi che volevano essere aperti nelle loro intenzioni, venne la proposta di fare una Costituzione per la Chiesa. E questo mise in moto Don Giuseppe, l'Istituto, Raniero Lavalle, che allora era direttore dell'Avvenire, insomma una fiera generale, perché la convinzione di tutto questo gruppo, ovviamente, era che la Chiesa aveva il Vangelo e non si sapeva che cosa se ne facesse di una Costituzione, che tutto sommato avrebbe sempre stabilito dei doveri giuridici, dei comportamenti ai propri fedeli, che poi venivano chiamati sudditi, tra l'altro, nel primo articolo di questa Costituzione, con una forma molto moderna. E lì ci fu una notevole battaglia, per quel che si può dire, battaglia di carte, insomma, evidentemente, e fu forse una delle poche occasioni in cui Bologna vinse sulla Curia Romana, perché la Costituzione non venne mai fatta. Ma è questo che dà l'impressione di come il senso della libertà in Dossetti fosse molto forte. Cioè si rendesse benissimo conto che un conto era una libertà, sia pure nell'obbedienza, eccetera, e un conto era invece mettere la Chiesa proprio dei limiti, delle ingiunzioni giuridiche che non erano sue. E questo senso della libertà Dossetti l'ha comunicato a tutti noi che abbiamo lavorato con lui in una maniera molto forte, tant'è vero che proprio uno dei temi grandi è la libertà del cristiano, insomma. Scusate.
Grazie. Mentre pensate a domande o considerazioni, mi permette Giovanni, cercherò di essere brevissimo, ma ci terrei a ricordare che l'iniziativa di Lercaro di provare a sfruttare le grandi risorse di pensiero, di parola, di iniziativa di Don Giuseppe, per dir la verità, dalle informazioni insomma, che sono state raccolte da varie parti, ma insomma verificate, è nata in realtà nella Democrazia Cristiana. È la Democrazia Cristiana bolognese che, avendo perso già diverse elezioni, però l'ultima nel 51 per uno scarto molto stretto, e c'era una legge maggioritaria per gli enti locali che avrebbe anche potuto consentire un ribaltone se le cose dal punto di vista anche delle alleanze, delle convergenze fossero state diverse. E quindi un tentativo, diciamo pure animato da una legittima passione politica di vincere, una vittoria non era lontana, forse un capo, un autorevole che si stava ritirando da una figura di rappresentanza nazionale molto forte, ma era venuto però a Bologna già da 4 anni, insomma aveva messo radice almeno nella chiesa bolognese, ma il ricordo di chi era Dossetti in politica permaneva, quindi qualcuno, però della parte diciamo pure più di sinistra della Democrazia Cristiana, cioè quelli che dopo si sarebbero chiamati i morotei, pensò che bisognava convincere Dossetti, però sapevano che Dossetti non si sarebbe convinto e che bisognava passare attraverso il cardinale. Il cardinale fu disponibile a svolgere questa funzione, perché da una parte era effettivamente animato dall'intento di togliere ai comunisti molti strumenti per l'infanzia, per la periferia, insomma, quindi idee sue precise, e la convinzione che Dossetti aveva conosciuto bene fin dai tempi di Cronache Sociali, ma poi nel lavoro che veniva avviato, cioè, lui si fidava molto che avrebbe potuto fare. Certo, era metterlo su una strada diversissima da quella del centro di documentazione, però insomma l'impetuosità di Lercaro, che era un tratto caratteriale suo, lo portò a dire: se dicesse di sì sarebbe una cosa bella, e quindi impegnò all'interno della Democrazia Cristiana la sua volontà di dare questo servizio, però già con una differenza. Mentre i democristiani, e un libro abbastanza serio come quello di Mario Tesini, fa vedere che c'era sempre la speranza che venissero presi dei temi tipicamente amministrativi e che hanno una loro consistenza della storia amministrativa dei cattolici popolari nell'Ottocento, potessero essere rappresentati da Dossetti, e quindi c'è un tentativo di democristianizzare, di portare nella storia del Partito Popolare l'esperienza del 56. In realtà, per quello che ho saputo io, insomma, il discorso fu semplicemente che Dossetti rifiutava anche l'interpretazione popolaristica, diciamo democristianistica, del ritorno sul piano amministrativo, mentre invece effettivamente rimase colpitissimo dal fatto che dalla persona alla quale con grande apertura aveva indicato la sua disponibilità ad una vita totalmente dedita al silenzio operoso nello studio, e che era questo incontro con la chiesa locale assunta come strumento di incarnazione in qualche modo nella realtà storica e anche di un lavoro, l'unico che gli sembrava possibile in quel momento nella chiesa, e gli dicono questa cosa, lui lo definisce orrore questo tipo di proposta. Però siccome gli viene detto, e qui non è che gli viene detto obbedisci, gli fu detto: io ti voglio dare l'obbedienza di non dire di no a chi ti fa questa proposta, se ti fanno la proposta per obbedienza tu di sì. Però il dialogo successivo dice: vabbè, dico sì, ma dico sì e lei poi fa il programma e la Democrazia Cristiana. No, in Lercaro scattò immediatamente: no, sei tu vieni scelto perché sei tu, e io appoggio questa richiesta un po' incongrua perché mi fido di quello che tu, cioè c'era una fiducia di Lercaro. Lui sperava di vincere e di vedere Dossetti sindaco, ma Dossetti gli disse: guardi, io non diventerò sindaco, ma non perché non lo voglio, io mi impegnerò, farò anche una bella campagna, ma noi perderemo. E gli spiegò tutte le ragioni, che le spiegò di nuovo a me, l'ho detto, era la consapevolezza delle grande forza sociale radicata, i 143.000, non so quanti fossero iscritti alla federazione del PC allora, e i 5.000 che erano gli iscritti alla Democrazia Cristiana, e la puntigliosità con la quale Dossetti disse: loro lavoreranno tutti per far vincere le elezioni ad Ozza, io di quei 5.000, se ne ho 2.000 che lavorano per me, vado bene e non ho strumenti di... E quindi come si fa a vincere? È una illusione di Lercaro, lui era severissimo, abbastanza anche, dice non ti preoccupare, a me che cercava di convincere di andare anch'io a perdere le elezioni, poi me lo dice: non mi sembri tanta ambizione, ma stai tranquillo, non avrai tentazioni perché l'assessore non lo farai mai. Questo è l'invito seduttivo, hai capito, di Don Giuseppe, di Pippo, perché nessuno si osava dire, si pensava di dire Don Giuseppe. Quindi in realtà la situazione è complessa, c'è certamente un'accettazione di obbedienza orribile, perché la definisce tale, perché smettere tutto il lavoro al centro per mettersi a incontrare nei quartieri, e poi io mi permetto di dire che questa invenzione dei quartieri, pur avendo anche qui Ardigò, è stato bravissimo, una carica amministrativa, sociologica, eccetera, secondo me è una grande, in qualche modo, vendetta sull'amarezza che la grande occasione del dopoguerra non sia stata colta, di portare fino in fondo la indicazione della Costituzione, che dei cittadini che amano il proprio paese, la propria società, debbono potersi confrontare nella libertà. Questa era una convinzione fortissima di Don Giuseppe, voi la sentiste autentica, non strumentale, autentica. E quindi dice: io la Costituzione adesso l'abbiamo imbalsamata, chissà come, poi dopo l'ha dovuta difendere tanti anni dopo da altri tipi di aggressione, però a Bologna, visto che sei il cardinale, i comunisti che vogliono fare il partito nuovo, la società democratica, beh, proviamo a fare una piccola riforma costituzionale, i quartieri sono un luogo, diventa un Parlamento, non per fare le leggi, ma per fare quella conoscenza reciproca che ci manca per poter fare la città insieme. Quindi è un'idea che vuole superare il limite delle vicende conosciute tra il 47, il 48, il 49, il 51 fino al 56, e in qualche modo questo è segnato, perché un certo benessere, una certa pace, maggior sicurezza della città, sia pure per 20 e 30 anni, diciamo, però sono stati assicurati da quella scelta. Quindi non era una obbedienza cieca, era in realtà una libertà creativa, che veniva però raggiunta attraverso un percorso che è certo un percorso di fede nella figura di Dossetti. Questo perché penso che si possa un po' equivocare sulla obbedienza all'autorità. Certo, c'è un'autorità. Ma Dossetti parecchie volte, anche discutendo di cose, ha sempre detto: state attenti che fino un conservatore come il cardinale Bellarmino esortava tutti a considerare: nel Papa c'è più autorità, ma nel Concilio c'è più grazia, e quindi in questo senso pensava che ci fosse grazia di più anche nei consigli di quartiere, perché c'è più gente, più sofferenza.
Giovane. Intanto vi ringrazio per le cose che ho ascoltato, anche gli aneddoti, specialmente che per chi come me per ovvi motivi non li ha vissuti direttamente, sono interessanti, ma a parte interessanti vorrei dire, e uso termine diciamo che a me sta ancora a cuore, ma che si usa sempre meno, cioè pedagogici. Cioè io credo che, come dire, ho una proposta anch'io, appunto, da fare, nel senso che riflettevo ascoltandovi su questa cosa forse banale, cioè nel senso abbiamo ascoltato come in una situazione anni 50 e anni 60 dove così c'è il luogo comune, no, che viene in qualche modo recepito da noi, che quelle vicende le abbiamo solo lette un po' sui libri o ascoltate nel racconto di chi le ha vissute, un'idea di un'epoca o di qualche decennio fa, diciamo, in cui la dialettica specialmente sulle questioni che un po' banalmente vengono definite ideologiche e quindi anche nei rapporti politici. E in questo senso potrebbero apparire ad un profano come me più complicate. In realtà, come accennava anche l'attualità lo stesso Guido Fanti, vediamo, tocchiamo con mano oggi quanto in realtà appaiono molto più complicate oggi, nonostante diciamo quello che sta alle nostre spalle. Addirittura appaiono per certi versi incomprensibili e per certi versi irrisolvibili addirittura. Allora mi chiedo, io tra le tante suggestioni culturali che sono emerse dai vostri racconti, ce n'è una assolutamente minoritaria, ma che anch'essa è, credo, un esempio di come il comune denominatore, diciamo da un punto di vista del personale politico che in qualche modo ha interpretato le vicende di questo paese da quegli anni ad oggi, li accomuna, cioè a mio avviso un abbassamento costante e apparentemente irrefrenabile della qualità umana e politica degli interpreti, no? Della politica italiana. Questo è avvenuto, oserei dire, a 360 gradi, cioè da De Gasperi, Dossetti, magari Moro, siamo arrivati a Casini, eccetera eccetera, da Togliatti, Berlinguer, siamo arrivati ad Alema, da potremmo fare gli esempi, non finiscono più. Ce n'è un altro simpatico, appunto, che definisco assolutamente minoritario: da Ernesto Rossi siamo arrivati prima a Pannella e poi a Capezzone. Allora, rispetto ai rapporti tra Bologna, l'amministrazione, diciamo, comunista, l'Ercaro e le vicende di cui parlavate, ricordo di aver letto tempo fa le famose pagine anticlericali di Ernesto Rossi, in cui lui, già in tempi però precedenti agli anni Ottanta ovviamente, adottava, diciamo, questa critica anche direi feroce, sicuramente esagerata ed eccessiva, però significativa, rispetto a quello che vedeva come una specie, perdonate la banalità, però una specie di insuccio ante litteram, no, tra l'amministrazione comunista di Bologna e la curia guidata dall'Ercarno. Così io l'avevo interpretato leggendo queste pagine di Rossi, no, era un po' un giudizio così. E quindi mi interessava sapere innanzitutto se c'erano stati da parte, diciamo, dei protagonisti qui presenti oppure le persone che loro hanno conosciuto dei tentativi di ragionare, diciamo, anche a prescindere dal campo pubblico, con persone come Ernesto Rossi o con lo stesso Ernesto Rossi su queste cose, cercando di spiegargli: guarda che in realtà qui non stiamo facendo, diciamo, i catto comunisti, no? Ma in realtà questo atteggiamento e questo rispetto reciproco e questa volontà di collaborazione che ha, diciamo, come sua cornice il comune, oserei dire, affetto oltre che rispetto nei confronti della Costituzione, è anche politicamente, culturalmente, umanamente fecondo, e una persona, penso, di quel livello, comunque il mondo che in qualche modo faceva capo all'area del Partito d'Azione, mi sembrerebbe strano che non ci fosse, che non ci potesse essere proprio un ascolto reciproco anche con quel tipo. E quindi qua mi interessava sapere qualche altro aneddoto più o meno sconosciuto. In generale mi chiedevo, e qui la proposta, se fosse possibile pensare, immaginare ed eventualmente realizzare in futuro uno strumento per risolvere questo problema di cui accennavo prima, cioè del continuo decadimento della qualità dei nostri politici, ergo dei nostri amministratori, ergo poi della nostra vita comune, perché nonostante gli sforzi di gratuita, diciamo, impegno che tanti di noi nel loro piccolo possono dare, poi bisogna fare i conti con la situazione generale. E non tanto e non solo una scuola di formazione naturalmente apartitica, quanto appunto una sorta di luogo, di strumento per una pedagogia costante e che prescinde, diciamo così, dalle contingenze, che sono sempre tante e sempre molto influenti in Italia, forse più che in altri posti. Comunque, una pedagogia che deve smettere di essere una parolaccia, perché io mi ricordo, anche quando io ho cominciato a interessarmi di politica, che pedagogia sapeva di indottrinamento, di inculcare, in realtà è esattamente il contrario, cioè, e mi chiedevo se in qualche modo nelle vostre, così, nei vostri, nella vostra conoscenza decennale, eccetera, è mai apparso questa possibilità di immaginare un luogo dove appunto al di là della contingenza, delle situazioni che in un determinato momento nella nostra città o in generale ci troviamo ad avere a che fare politicamente parlando, e quindi non solo, si potesse così portare un contributo che non sarebbe banale.
Va bene, questo è un altro argomento che quindi merita un'altra serata. Io contesto però l'analisi storica, perché il rischio di tutto questo discorso potrebbe essere quello di pensare che veniamo da un Eldorado del passato a un disastro del presente. Questo non è vero. Queste persone, a partire da Don Giuseppe, hanno sempre agito in un terribile isolamento, in una terribile opposizione. In particolare la sua esperienza e nello spazio della politica e nello spazio della Chiesa, sempre assolutamente da solo. Quindi è difficile pensare che di fatto ci sia stata un'epoca buona e adesso potremmo recuperarla attraverso delle scuole. Non credo. Le scuole fatte bene e serie sono sempre una cosa importante, però bisogna pensare ad altri fatti, credo, ad altri modi. Quindi io penso che in realtà oggi, come stasera, credo abbiamo molto apprezzato, no, la genialità personale dei nostri tre amici che sono venuti da noi a trovarci, tre personalità molto diverse, tre esperienze molto diverse, ma certamente con quella passione della storia che consente, no, di prendere posizione. Bisogna pensare molto in questa direzione oggi, no? Cioè la possibilità di vivere una stagione difficile con un animo che si custodisca nella speranza, e questo mi pare che sia, e da lì poi ognuno lavora, fa, ma anche un'occasione come questa, ha senso per essere un piccolo incoraggiamento alla formazione personale, all'impegno personale, ma credo che bisogna sapere, insomma, no? In questo senso anche l'episodio di questi giorni, anche la faccenda dell'università, secondo me è abbastanza significativa, insomma, per un vecchio come me è inevitabile pensare che una persona come Papa Giovanni non si sarebbe incontrato con questa vicenda, no? Non è che sarebbe stato diverso, non si sarebbe incontrato, perché un conto è una persona che in qualche modo rappresenta in se stesso un evento, e in questo senso l'evento cristiano è una persona che rappresenta una dottrina. È chiaro che una dottrina è esposta a tutte le contraddizioni e a tutte le opposizioni di una dottrina. Quando io ero ragazzo, Papa Giovanni rappresentava un mistero verso il quale convergevano credenti, non credenti, i carcerati di Regina Coeli, gli intellettuali. Perché? di fatto senza miracolismi, però credo che ogni persona abbia in se stessa la potenzialità di giocare fino in fondo la sua vita bene e quindi in qualche modo di rappresentare quel mistero della vita che in ogni caso c'è, insomma. Oggi ci stiamo tutti riducendo a una contrapposizione di dottrine molto deboli, tra l'altro tutte molto deboli, quindi più rissose che costruttive, e che certamente inevitabilmente provocano divisioni, no? Io sono due giorni che sono preoccupatissimo, perché da una parte è chiaro che la pazzia di questi professori universitari denuncia una debolezza e un decadimento culturale spaventoso, però dall'altra parte non era da aspettarsela, perché anche noi siamo in questa situazione, quindi non è questione adesso di colpe, di ragioni, di torti, no? Però ci troviamo in questo grigiore, insomma. Io penso che l'organizzazione di questa manifestazione per domenica prossima peggiorerà in modo drammatico la situazione in cui già ci troviamo, in modo, vabbè, poi non importa. Siamo costretti a chiudere perché è anche tardi, chiediamo scuse. Settimana prossima concludiamo il ciclo, il nostro cammino, avremo ospite Massimo Toschi, che è assessore per la pace della regione toscana, e viene a portarci l'ultima parola delle querce di Montesole, cioè la pace. Arrivederci, grazie.